1000 cose da dire.
E siamo di nuovo online.
E state ascoltando 1000 cose da dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi affronteremo un argomento che mi emoziona molto, quello dei tatuaggi. E lo faremo con una grandissima esperta della materia, diciamo così, una sorta di Alberto Angela del tattoo. Luisa Gnecchi Ruscone, che ringrazio di essere qui e alla quale do il benvenuto. Ciao Luisa!
Ciao, ciao a voi, buongiorno a tutti.
Allora, Luisa ha indagato nei suoi numerosi libri sull'argomento il tatuaggio come fenomeno in generale e anche come fenomeno antropologico. E dico un'ultima cosa e poi mi taccio e do la parola a Paolo per la prima domanda. È importante sottolineare che a Milano, al MUDEC, il Museo delle Culture, è in atto fino al 28 luglio una mostra davvero interessantissima sul tatuaggio, che io ho avuto la fortuna di vedere proprio con Luisa come cicerone, dal titolo Tatuaggio, storie dal Mediterraneo, curata ovviamente da Luisa. Ecco Paolo, ti passo la parola, anzi no, volevo anche aggiungere che Luisa è sposata con un vero maestro e pioniere dell'arte tatuatoria, che è Gian Maurizio Fercioni. Basta, se no parlo solo io e invece ti do la parola, Paolo, per la prima domanda.
Bene, grazie Milena e ben arrivata a Luisa, benvenuta anche da parte mia, che non ho tatuaggi, quindi ammetto di essere un esterno. Potremmo riprendere la puntata della volta scorsa e dire che sono un ignorante in materia, però da ignorante cercherò di fare domande che non siano troppo stupide o troppo ovvie. Io ho avuto l'occasione di lavorare e di studiare nell'area archeologica, come più volte abbiamo detto nelle altre puntate, e quindi sono entrato in contatto con, per esempio, la pelle di un nostro antenato, ribattezzato Ötzi, o comunque Iceman, o comunque l'uomo di Similaun, ha tanti nomi, ma una delle caratteristiche di questo essere umano vissuto nell'età del bronzo è che la sua pelle era tatuata. E quindi io ti chiedo, c'è qualcosa che noi possiamo dire, che noi sappiamo, e lo chiedo quindi al tuo lato antropologico, su questi tatuaggi, e c'è un collegamento tra questo e le arti rupestri, che sono ancora più antiche del periodo dell'uomo di Similaun?
Allora, intanto faccio una premessa che la mostra l'ha curata con la collaborazione di Guido Guerzoni e la mia storica collaboratrice Iurate Piacenti. Detto questo, la nostra mostra inizia proprio con Ötzi. Ötzi, che è vissuto 5300 anni fa, nell'epoca per l'appunto dei graffiti delle caverne, cioè nel Paleolitico, e ha sul suo corpo 62 tatuaggi. Siccome sono tutti in zone non visibili del corpo, che è abbastanza anomalo per i tatuaggi, perché di solito i tatuaggi, essendo un messaggio, vengono fatti in zone visibili, perché chi ti incontra capisca qualcosa di te. Quelli di Ötzi invece sono dietro le ginocchia, lungo la spina dorsale, sulle giunture, e si è visto successivamente che l'80% dei suoi tatuaggi sono lungo i meridiani dell'agopuntura. Quindi hanno fatto delle prove, i suoi tatuaggi erano tatuaggi terapeutici e funzionavano. Tant'è vero che mio marito si è fatto quelli lungo la spina dorsale, è sceso dal lettino e ha detto: ah, ma non ho più mal di schiena. E la sua fisioterapista gli ha detto: certo, è come se tu avessi fatto una seduta di agopuntura. E niente, per quanto riguarda i graffiti, noi abbiamo voluto mettere l'immagine dei graffiti proprio per accompagnare la parte su Ötzi nella mostra, perché in una caverna in Francia, la caverna di Lescaut, sono stati trovati degli strumenti sempre coetanei di Ötzi, che sono stati attribuiti sicuramente al tatuaggio. Il tatuaggio per di più è considerato dagli archeologi antropologi che lo studiano come il primo gesto cosciente con cui l'uomo si differenzia dal mondo animale.
Beh, è molto interessante questo. Ma oggi tutti questi tatuaggi tribali che si vedono in giro, quindi?
Allora, il tatuaggio è stato praticato in tutti e 5 i continenti da sempre, e non è detto che siano, diciamo che che si siano copiati o abbiano imparato uno dall'altro. È un gesto considerato a metà tra il gesto irrazionale e il gesto razionale dell'uomo, e i tribali di una volta avevano un senso, cioè erano per l'appunto quello che c'era un messaggio, uno si scriveva qualcosa addosso perché chi ti incontrava capiva a che tribù appartenevi, qual era il tuo grado nella gerarchia sociale, qual era il tuo mestiere, se eri sposato, se avevi dei figli, eccetera eccetera, cioè a seconda delle, a che religione appartenevi, erano sempre dei messaggi. I tatuaggi tribali di oggi fatti da noi europei sono puramente estetici, sono anche belli volendo, la maggior parte delle volte la gente purtroppo non sa qual era il significato originale, e vabbè, e quindi sono delle decorazioni corporali, chiamiamole così.
Sì, certo, infatti io mi volevo collegare con quello che stavi dicendo per chiederti qual è la tua filosofia di tatuaggio, cioè, mi spiego meglio, in che modo tu ti approcci al tatuaggio come studiosa di questa appunto modificazione corporea che facciamo su noi stessi da moltissimi anni, fin dalla preistoria. E tra l'altro faccio una parentesi che mi ha fatto inorridire: io ho scoperto che alcuni padroni di animali, di cani soprattutto, hanno tatuato i loro animali, ovviamente in anestesia totale, facendosi magari loro e il loro animale lo stesso tatuaggio. Ecco, questo lo trovo veramente un'aberrazione su queste povere creature che per un capriccio, diciamo così, del padrone arrivano a questo appunto, a una pericolosa anestesia totale. Comunque, detto questo, qual è il tuo sguardo? Da quale punto di vista parti?
Allora, io intanto non sono tatuata, per dirne uno. Quindi non perché sono contraria, ma perché non ho ancora trovato quel disegno che voglio in quella parte del mio corpo. Chissà, magari un giorno lo trovo, magari no. Non è obbligatorio essere tatuati per interessarsi al tatuaggio. E non so se ho una filosofia. Quello che io faccio in studio, lo studio dove tatuano mio marito Gian Maurizio e mia figlia Olivia, è di cercare di aiutare le persone a trovare il loro tatuaggio. Allora, il tatuaggio per me è bello se rappresenta effettivamente qualcosa di te, che sia la cosa più seria del mondo come la cosa più stupida e divertente. Nel tatuaggio, soprattutto dei marinai in passato, c'era molto gioco, molta ironia. E quindi la mia filosofia è quella: fatti una cosa che rappresenta te stesso. Quando entro in studio gente che chiede il tatuaggio di Beckham o della Simona Ventura, dico: scusa, ma fatti il tuo, no? E allora si cerca insieme di trovare qualcosa che rappresenti quello che loro vogliono avere scritto sulla loro pelle. Andiamo via, c'è tanta gente.
Certo, sì, diciamo che per noi il tatuaggio è una dichiarazione. Io sono così, io mi sento così, io sono anche una teorica, forse un giorno proverò a scrivere qualcosa del tatuaggio tra virgolette terapeutico. Cioè, io che invece di noi tre sono l'unica tatuata, io ho 13 tatuaggi, ogni tatuaggio ha un significato per me, è come una istantanea di qualcosa che mi è successo e anche di cose, voglio dire, negative. E ho scoperto questo su di me, facendo esperimento su di me, che una volta che io mi tatuo qualcosa è come se in qualche modo riuscissi a superarla, quindi un rito di passaggio, come era in molte civiltà del passato e forse anche in alcuni gruppi etnici del presente. Luisa, io volevo sapere, tu che sei così un'esperta sulla materia, ancora oggi ci sono dei tatuaggi tra virgolette protettivi, cioè che servono nella quotidianità? Tu mi avevi parlato ad esempio di tatuaggi dei copti.
Sì, il tatuaggio tra le varie funzioni ha avuto quello sempre di tanto di essere terapeutico e magico. Nelle società tribali la medicina e la magia sono molto vicine, no? E ancora adesso vediamo girare delle nordafricane con dei tatuaggi sulla fronte, sulle tempie eccetera, che servono a proteggere dal mal di testa o da malattie degli occhi eccetera. Tieni presente che spesso o sulle orecchie, spesso questi qui sono poi in coincidenza di nuovo con i punti dell'agopuntura, per cui in qualche maniera funzionavano. E ci sono poi dei tatuaggi nella storia, come quelli dei copti. Allora, ce n'è uno durante l'impero ottomano. Paesi cattolici, cristiani, confinanti con l'impero ottomano, usavano tatuare sulle ragazze adolescenti delle vistose croci copte sulle mani e sull'avambracci, poi magari decorandole con decorazioni, fiori, eccetera, ma questo per impedire che venissero rapite e portate nelle aiutare i turchi, perché i turchi non le volevano con le croci. Ancora oggi, da quando si è inasprita l'atteggiamento dell'ISIS e dell'Islam in Egitto, ai bambini anche di pochi mesi viene tatuata una croce copta, che è quella con i due bracci uguali, quadrata, sulla mano o sul polso, perché se non hai questa croce non entri in chiesa. Questo serve a impedire ai terroristi di entrare nelle chiese. Di nuovo, un musulmano non si tatuerà mai una croce, ed è una forma di protezione importante, che ha un senso oggi, cioè per dire che appunto la gente si tatuava per dei motivi seri.
Io ricordo, scusami Milena, mi è venuto in mente un ricordo di infanzia di mio nonno, che lavorando in porto aveva i tatuaggi dei marinai, cui aveva un vascello in mezzo alle onde in tempesta sul torace, aveva una ballerina che faceva ballare su un bicipite, e me lo ricordo che quando ero bambino mi faceva ballare questa ballerina ed era molto divertente come cosa.
Sì, infatti c'era anche molto gioco. Il tatuaggio dei marinai è molto diverso dal tatuaggio, chiamiamolo tribale genericamente, perché il tatuaggio tribale veniva gestito dalle varie società, e tu venivi tatuato con sempre gli stessi simboli, sempre negli stessi momenti della vita, come dicevi tu, nei momenti di passaggio, no? Dall'infanzia all'adolescenza, dall'adolescenza all'età matura, eccetera, e i simboli ti identificavano come quello che ormai era adolescente, ormai era sposato, ormai aveva dei figli, faceva il guerriero, faceva il costruttore di barche, eccetera, eccetera. Mentre appartenevi a quella religione, eccetera, i simboli erano sempre gli stessi nelle stesse parti del corpo. Mentre il tatuaggio dei marinai, che nasce quando Cook porta il primo indigeno tatuato a Londra e lo presenta a corte come un reale straniero, non come un fenomeno da baraccone, e gli inglesi impazziscono, e con loro tutta l'aristocrazia europea americana per i tatuaggi, e già che cominciavano a collezionare nelle loro Wunderkammer, cioè camere delle meraviglie, che erano dei musei privati in cui collezionavano tutte le opere d'artigianato e d'arte che arrivavano da questi nuovi paesi che venivano scoperti, e cominciarono tutti a tatuarsi. C'è stato un periodo che tutti i re e tutta l'alta borghesia europea americana era tatuata, da Giorgio V d'Inghilterra, Federico IX di Danimarca, lo zar Nicola II, Elena di Savoia, Amedeo d'Aosta ancora è morto pochi mesi fa, ancora era tatuato, cioè tutta la Churchill era tatuato, la mamma di Roosevelt era tatuata, erano tatuati tutti, e questi, le foto di molti di loro ci sono nella mostra con i loro tatuaggi. E questa forma di tatuaggio, poi nello stesso tempo naturalmente i marinai che imparavano a tatuare nelle isole del Pacifico si tatuavano sulle navi, tornavano in America e in Europa, e aprivano nei porti i primi tattoo shop, e nasce una forma di tatuaggio che si chiama tatuaggio moderno, che è un tatuaggio invece libero, individuale, che ognuno si tatua quello che vuole, dove vuole, quando vuole. E nasce anche un'iconografia precisa di questo mondo del tatuaggio, perché i tatuatori si passavano i disegni l'un l'altro. Una volta i tatuatori spesso non sapevano disegnare, ricalcavano queste tavole che compravano da un altro tatuatore e facevano più o meno gli stessi tatuaggi, la sirena, il veliero, eccetera eccetera. È un tatuaggio diverso da quello, diciamo, tribale.
C'è un libro, scusami Milena, ti lascio parlare, perdonami.
Volevo anche chiederti di parlare un po' dei tatuaggi religiosi, cioè noi sappiamo che nella Bibbia c'è scritto c'è una sorta di divieto al tatuaggio, e questo ovviamente testimonia che ai tempi ci si tatuava, se no non ci sarebbe stato bisogno del divieto. E in realtà però noi sappiamo che ad esempio a Loreto o a Gerusalemme i tatuatori erano molto presenti, e spesso e volentieri i pellegrini, proprio per testimoniare questo loro percorso, si facevano tatuare. Nella mostra ci sono delle bellissime tavolette, anche molto antiche, anche del 500, di Loreto.
Allora, sia il Vecchio Testamento che che quello dei musulmani, come si chiama?
Il Corano,
proibiscono il tatuaggio. Questo cosa vuol dire? Che ai tempi in cui sono stati scritti un sacco di gente si tatuava. Il Vecchio Testamento poi riguarda anche gli ebrei, no? Quindi è evidente che c'era un uso molto diffuso di tatuarsi, e a mio avviso, ma questa è una mia opinione, la proibizione derivava dal fatto che molto spesso per ragioni igieniche i tatuaggi procuravano infezioni, malattie e problemi sanitari. Nel corso della storia poi vari concili religiosi nel 400, nel 700 momento hanno di nuovo ribadito la proibizione. E questo cosa vuol dire? Che hanno continuato a tatuarsi sempre. Poi magari non ne abbiamo prova nei testi scritti, perché forse non era considerato un argomento degno di essere citato, però ne parlano testi greci, testi romani, ne parla Dante, ne parlano in tanti testi, si possono trovare citazioni che parlano del tatuaggio. Per quello che riguarda Gerusalemme, allora, la storia è questa, che i crociati che andavano a Gerusalemme erano tutti tatuati, perché se morivano senza simboli religiosi addosso non potevano essere seppelliti in terra consacrata, quindi si tatuavano un simbolo della loro religione. Quando nella fine del 200 i crociati vengono cacciati da Gerusalemme, il signor Angeli, che era un crociato, smonta la casetta ritenuta della Madonna e la porta le pietre a Loreto, dove rimonta la casetta, e sopra di essa nasce infatti all'inizio del 1300 il santuario di Loreto. Assieme alla casetta porta la tradizione dei tatuaggi religiosi, che infatti, a quanto mi risulta, non vengono praticati, non sono stati praticati in altri santuari d'Italia. E questi tatuaggi venivano fatti però soltanto a Pasqua, durante i pellegrinaggi di Pasqua, e venivano fatti dagli artigiani, di solito falegnami, fabbri, eccetera, che si costruivano quegli stampini che hai visto nella mostra, che erano gli stencil di allora, con cui stampavano il disegno prima di batterlo con uno strumento molto semplice, come un bastoncino con attaccate tre aghi. E poi un'altra forma di tatuaggio molto importante italiana, per questo io ci tenevo a fare questa mostra, perché molti gli italiani sono i più tatuati al mondo oggi, praticamente in percentuale, ma nessuno sa niente della nostra storia. Molti tatuatori magari sanno e conoscono un po' il tatuaggio giapponese, il tatuaggio tahitiano, eccetera, ma della nostra storia, che è importantissima, appunto abbiamo la mummia tatuata più antica del mondo, che è Ötzi, non sanno niente. Un'altra forma importantissima di tatuaggio è il tatuaggio degli artigiani, perché durante il Medioevo gli artigiani erano considerati niente, nella gerarchia sociale non contavano niente, no? C'erano sopra gli aristocratici, poi quelli che pregavano, quelli che combattevano, poi quelli che lavoravano, e in fondo alla gerarchia quelli che lavorando si sporcavano. Per cui in fondo alla gerarchia c'era il chirurgo e il boia. Quando alla fine del Medioevo gli artigiani decidono di costituirsi in corporazioni per tutelarsi e difendere la loro dignità all'interno della gerarchia sociale, decidono anche di farsi un tatuaggio del proprio mestiere. Questo anche per andare in tasca al tabù del sangue, che è molto presente nel Medioevo. E questo tatuaggio si chiama il segno di Caino, perché Dio, quando cacciò Caino dal paradiso terrestre, gli pose un tau sulla fronte, che è considerato un marchio di fuoco, perché venisse riconosciuto e non ucciso. E Caino è considerato il primo dei tatuatori, degli artigiani, scusa, e il protettore degli artigiani. È bella questa storia. Poi nella mostra vai visto i Cristi della Domenica, che sono
sì, bellissimi,
che in questo periodo qui delle corporazioni la Chiesa ha fatto dipingere sulle facciate esterne delle chiese, per colpevolizzare gli artigiani che invece che andare a messa la domenica lavoravano. Infatti si vedono tutti gli strumenti degli artigiani che feriscono Gesù, e ce ne sono ancora 22 in Italia, sono molto belli.
Io mi aggancio alla parte religiosa con una citazione letteraria, perché c'è un libro di una saga che ho amato molto, che è la saga di Malossène, scritta da Daniel Pennac negli anni 90, dove nel libro, che se non ricordo male è il terzo, comunque è il signor Malossène, Monsieur Malossène il titolo, la trama è tutto intorno a una suora che trasforma i tatuaggi delle prostitute in opere d'arte.
Bene.
Proprio per affrancarle dal mondo della prostituzione. Poi non dico altro sulla trama, perché è un libro estremamente bello e che vale la pena leggere, e dove i tatuaggi hanno un ruolo veramente importante. Però lì mi sono proprio collegato, perché questa suora pratica l'arte del tatuaggio.
Certo, perché il tatuaggio è stato usato anche nei secoli come forma di punizione, è il famoso marchio di infamia. I greci e i romani, che avevano un sacro culto del proprio corpo, e lo si vede nelle opere d'arte che ci hanno lasciato, non tatuavano se stessi, ma tatuavano gli schiavi e i prigionieri di guerra, e consideravano, nei loro testi se ne parla, e consideravano i traci, che invece erano tatuati, come dei selvaggi, proprio perché si tatuavano. Il marchio di infamia ha attraversato i secoli ed è durato fino alla fine del Settecento, quando con l'abolizione della schiavitù e delle pene corporali è stato abolito anche il marchio di infamia, che aveva molti aspetti. In Francia c'era il Giglio di Francia, che forse abbiamo visto nei film e nei libri su Angelica, che era il tatuaggio delle prostitute e delle ladre, ma in Russia tatuavano in fronte e in faccia l'iniziale del crimine che avevano commesso, i cinesi tatuavano l'ideogramma di cane, cioè è stato praticato molto in tutto il mondo fino ad allora, sì. Ed è la cosa curiosa, mi riallaccio alla tua citazione, che si trovano molti testi romani sulle ricette su come far sparire i tatuaggi, perché evidentemente molta gente poi aveva questi tatuaggi che voleva togliersi, e ci sono tutte le ricette di come cioè, con latte di fico, con un sacco di sistemi per togliersi i tatuaggi. Adesso grazie a Dio abbiamo il laser, che è più comodo, diciamo.
Il latte di fico in effetti è un po' aggressivo, posso dirlo da chimico, non è proprio il massimo.
No, ma poi c'era in carcere a San Vittore, io mi ricordo anni fa, quando il laser ancora non era così in uso, e i nostri clienti che venivano da San Vittore ci dicevano che loro usavano l'aspirina e il sale grosso, cioè si procuravano delle irritazioni spaventose col sale grosso, poi facevano un impacco di aspirina, se lo fasciavano, e pare che dopo 15 giorni venisse via un crostone raccapricciante con attaccato il tatuaggio.
Sì.
Perché anche oggi un terzo del lavoro che facciamo noi in studio è di mettere a posto o anche coprire dei tatuaggi che sono venuti male o che magari non sono più desiderati.
Sì, pensa Luisa che ha fatto fare in gioventù un tatuaggio sulla schiena, un tribale, che era venuto malissimo e tutti noi lo prendevamo in giro. Allora lui a un certo punto cosa ha deciso di fare? È andato da un tatuatore e gli ha detto: cancellamelo. E il tatuatore ha detto: ma io non sono in grado, in che senso? No, fammi una X sopra. E quindi si è fatto tatuare una X come se fosse cancellato. E adesso puntualmente quando gli chiedono: ma quel tatuaggio? Lui risponde: quale tatuaggio? Io l'ho tolto, c'è una X sopra.
Bravo, spiritoso. Noi quando vengono a togliersi il tatuaggio della moglie, della fidanzata di prima, suggeriamo di fargli una X sopra, perché cioè, mio marito ha i tatuaggi delle sue ex fidanzate, ex moglie, a me la cosa non dà fastidio, solo ho detto magari il mio nome lì in mezzo no, perché evidentemente non porta buono. Sono persone che sono parte del passato di una persona, non è che si sono scritte o meno sulla pelle, però a molti dà molto fastidio. Si racconta che Jacqueline Kennedy impazziva perché John Kennedy aveva il nome di una fidanzata tatuato sul braccio e lei ha fatto di tutto perché lui se lo togliesse, per dire. Che può dare, se solo quello magari posso capire che dà fastidio. Mio marito ne ha tanti altri, per cui vado al mare, mi chiamano Renata, che è sua zia, Laura o Valeria, che sono le sue ex, però non è, per me non è mai stato un problema.
No, certo, comunque se uno è autoironico può aggenderla bene, sono d'accordissimo con te. Ascolta, sui tatuaggi ci sono tantissimi pregiudizi duri a morire, e c'è una sezione della mostra che è dedicata a Lombroso, che nel suo museo oggi abbiamo veramente dei pezzi molto interessanti riguardanti appunto i carcerati e i tatuaggi. Possiamo concludere la nostra puntata parlando un attimo di questo?
Ma guarda, i pregiudizi ci sono, tant'è vero che le cose che noi abbiamo esposto in mostra, e del museo di Lombroso, della Facoltà di Medicina di Torino, e anche del museo delle arti e tradizioni popolari di Roma, che ci ha dato gli stampini, in realtà non sono esposti. Perlomeno a Roma credo che ultimamente abbiano esposto qualcuno di questi stampini, ma la maggior parte sta in soffitta. Così come tutto il materiale di Lombroso sta in un archivio. Sono esposte invece le brocche che hai visto, quelle sono esposte, sono meravigliose, incise dai carcerati con gli stessi disegni che poi probabilmente si tatuavano. Questo per dirti che, ecco, quanto è profondo il tatuaggio. Io sono 20 anni che voglio fare questa mostra in un museo, ne ho fatte tante più piccole col materiale noi abbiamo un piccolo museo privato con mio marito eccetera, ne ho fatte tante nelle tattoo convention, ma per avere il materiale dai musei devi fare una mostra in un museo per legge o in una fondazione, e siamo riusciti per la prima volta Rotem solo nel 2017 a farci dare il permesso dal Museo del Medioevo di Bologna, che ci ha dato una stanza a spese nostre. Abbiamo fatto la prima mostra in cui siamo riusciti a prendere questi disegni di Lombroso. Questo è per dirti quanto anche il mondo della cultura si sia aperto, forse solo recentemente. Il MUDEC così finalmente ci ha dato l'ok su questa mostra e ci ha aiutato, accompagnato a fare una bella mostra su cui ha investito parecchio. Però insomma ci sono voluti tanti anni perché anche il mondo della cultura si convincesse che il tatuaggio è, tanto non è un argomento che interessa solo i tatuati, perché per l'appunto io non lo sono, ma quindi è una forma di cultura, di comunicazione che fa parte dell'uomo da sempre, da quando l'uomo è uomo, quindi vale, e poi ha mille aspetti affascinanti, curiosi, interessanti, per cui
certo.
A non parlarne, poi posso andare avanti per delle giornate, cioè, ma ci sono mille risvolti che curiosi, cioè tutti i bastardi delle famiglie reali venivano tatuati, perché se moriva l'erede legittimo andavano a ripescarlo, questo magari non ne sapeva niente, improvvisamente si trova con una corona in testa. Si racconta di un signore di 40 anni che va a fare un bagno, va in un bagno turco a Mosca, e un signore seduto accanto a lui dice: ma scusi, ma lei è della famiglia dello zar? E da un giorno all'altro questo signore a 40 anni si ritrova a vivere a corte. E lo stesso Figaro, nelle nozze di Figaro, viene riconosciuto dai suoi genitori per un tatuaggio, perché essendo un figlio illegittimo era stato abbandonato alla ruota, come si suol dire, e gli orfanotrofi spessissimo facevano un tatuaggio di riconoscimento ai bambini perché potessero venire riconosciuti magari in seguito.
Certo.
Il problema dei figli illegittimi era serio socialmente, no? Per cui essi venivano spesso abbandonati, e insomma, di storie così ce ne sono un sacco, molto interessanti.
Guarda Luisa, io ti ringrazio tantissimo, purtroppo per noi il tempo è tiranno, e poi io e Paolo diciamo sempre che dopo un po' ci viene una sorta di calo di zuccheri e quindi dobbiamo andare a nutrirci. Magari dedicheremo anche un'altra puntata al tatuaggio, perché è un argomento davvero interessante e che crea moltissimi link rispetto a altri ambiti e altre discipline, che è proprio la vocazione del nostro programma, vero Paolo?
Assolutamente sì. E allora diciamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando come fare a scriverci per sapere di più sui tatuaggi.
Devono scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto mille cose da dire.
Io adesso non vado a tatuarmi qualcosa da mangiare, ma vado a mangiarla davvero, anche tu?
Ma sì, dai, poi magari posso anche tatuarmela, vorrei tatuarmi un giorno o l'altro un cono gelato.
Un cono gelato, va bene, sai, ora sai a chi rivolgerti, bene, grazie ancora e ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao. Grazie Luisa, ciao!